Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti, oggi sono contentissimo di avere con noi un professore stimatissimo nel campo delle neuroscienze. Io ringrazio il professore Roberto Caminiti, è ordinario sino a qualche settimana fa alla Sapienza di Roma, dal Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia, e adesso collaboratore di Neuroscienza e Comportamento presso l'Istituto Italiano di Tecnologia. Grazie professore per aver accettato il mio invito.
Grazie a lei per avermi coinvolto e sono molto contento di partecipare a questa sua impresa meritoria di diffusione della cultura scientifica presso, diciamo, le giovani generazioni.
Grazie ancora, professore, veramente averla qui oggi con noi. Professore, ma appunto si parlava di giovani subito, entriamo subito nel nucleo della nostra intervista. Ma lei, appunto, da giovane, come ha deciso di intraprendere questo settore così tanto particolare, quello delle neuroscienze?
Ma guardi, io mi sono laureato in medicina e sarei stato destinato a fare il medico, però ho subito capito che per fare bene il medico era necessario conoscere bene le materie cosiddette precliniche, cioè le materie di base, quelle in cui si fa ricerca. Quindi l'anatomia, la fisiologia, tipo, che sono un po' la struttura portante di tutta la medicina, della pratica clinica. E quindi subito dopo aver dato l'esame di anatomia, ho chiesto di diventare interno presso l'Istituto di Fisiologia dell'Università di Catania, dove mi sono laureato, e lì ho incontrato uno straordinario gruppo di neurofisiologi che da diverse parti d'Italia erano arrivati in quell'istituto, dove si faceva ricerca su vari argomenti, ma il più importante interessante, diciamo, almeno per me, ecco, era lo studio delle relazioni tra i due emisferi cerebrali, cioè del transfer interemisferico. E quello era il periodo in cui appunto cominciava a nascere questo interesse per la fisiologia e per gli aspetti più complessi del comportamento umano che ci porta alla cognizione, quindi alle scienze cognitive. Quindi io nasco come neurofisiologo perché poi alla fine mi sono laureato in medicina e chirurgia, ma non ho mai fatto il medico, pur mantenendo un interesse per certi aspetti della medicina, e che poi specificherò, ma di fatto mi sono subito avviato alla carriera universitaria. Allora non esistevano ancora i dottorati quando io mi sono laureato. Sono entrato giovanissimo all'università, 6 mesi dopo la laurea, e lì ho fatto la mia carriera e ho cominciato appunto a studiare meccanismi fisiologici delle relazioni tra gli esseri. Ed erano quindi, io nasco quindi come un neurofisiologo particolarmente interessato agli aspetti cognitivi del comportamento. Ed è un tipo di approccio che poi ho perfezionato attraverso un lungo soggiorno alla Johns Hopkins University a Baltimora, dove mi sono occupato di neurofisiologia del comportamento. Che cos'è la neurofisiologia del comportamento? La neurofisiologia del comportamento è una disciplina che combina le tecniche classiche della psicologia, cioè l'analisi quantitativa del comportamento, con quelle classiche della neurofisiologia, cioè l'analisi quantitativa dell'attività nervosa, studiata nei vari modi in cui adesso la si può studiare. Allora, che ad esempio non esisteva una risonanza magnetica o funzionava, la si poteva studiare andando a registrare l'attività nervosa direttamente dal cervello, ovviamente non umana, ma di animali sperimentali, particolari scimmie, che erano addestrate in compiti che erano gli stessi che nell'uomo venivano persi a seguito di alcune lesioni cerebrali. Quindi la neurofisiologia del comportamento voleva spiegare, dare un'immagine positiva dei disturbi che emergevano a seguito di lesioni cerebrali di particolari regioni del cervello. E quindi in qualche modo combinava neurofisiologia e cognizione insieme. Non a caso erano gli anni in cui da un lato si sviluppava una grossa scuola anche in Italia, devo dire, l'Italia è stata molto importante anche dal punto di vista di neuropsicologia, cioè di quella branca della neurologia che si stacca un po' dalla neurologia classica, ma si dedica in particolare allo studio dei disturbi delle funzioni nervose superiori, e dall'altro lato la neurofisiologia del comportamento, in cui per la prima volta è possibile studiare funzioni di ordine elevato nel cervello sveglio, nel cervello in azione. E controllare quantitativamente sia l'attività nervosa che il comportamento stesso. Quindi questa è la sorgente del mio interesse. Erano discipline, entrambe discipline nascenti. E quindi io ho avuto questo vantaggio di crescere interamente con queste discipline fin dalla loro origine. E questo sì mi ha dato un grosso vantaggio, perché un po' c'è una memoria storica ormai, dopo 50 anni di attività in questo anno.
Infatti ho visto che le sue ricerche, io ho fatto anche ovviamente fatica perché non è il mio campo, ma ho visto che le sue ricerche hanno fornito importanti contributi proprio alla comprensione delle funzioni cerebrali e del comportamento umano. Ma lei come vede l'interazione tra le neuroscienze e le discipline STEM, quindi scienza, tecnologia elettronica, eccetera, matematica, informatica, nel promuovere quindi una maggiore comprensione del cervello umano?
Ma sono fondamentali queste interazioni, sono fondamentali e diciamo hanno una storia, una radice lontana, che adesso viene declinata con il deep learning, con l'intelligenza artificiale, di cui tutti sembrano avere paura. Secondo me non bisogna aver paura, ma capire le cose
Conoscere, esatto.
e sfruttarne tutte le potenzialità. E non utilizzarle per delle scorciatoie, ovviamente. E poi i precursori di queste discipline, che sono state le neuroscienze computazionali. Io ho avuto la fortuna di collaborare con due gruppi, uno all'Université Pierre Marie Curie di Parigi, nell'analisi e nella modellizzazione dei primi risultati che io ho ottenuto quando sono tornato agli Stati Uniti, mi sono trasferito alla Sapienza di Roma, e poi di conoscere a Roma uno dei padri delle neuroscienze computazionali, che era stato chiamato come professore di chiara fama dal gruppo di Giorgio Parisi alla Sapienza, che era il professor Daniel Amit. Lui è stato proprio uno dei pionieri, uno dei fondatori teorici della disciplina. E ho avuto anche il piacere di averlo come membro del collegio dei docenti del dottorato di neurofisiologia che dirigevo. E quindi queste due collaborazioni mi hanno introdotto al problema delle neuroscienze computazionali, dei modelli. I modelli che ovviamente sono importanti, ma bisogna capire come si fanno. Si fanno i modelli a partire da dati sperimentali. E un buon modello è in grado di spiegare i dati sperimentali, ma ne predice altri, che i dati sperimentali stesso, l'analisi dei dati, non rivela. E quindi possono ispirare nuovi esperimenti che possono confermare quelle predizioni teoriche. E quindi si crea un circolo virtuoso che consente di combinare diversi approcci in una ricerca continua che però deve avere delle basi sperimentali molto E uno degli aspetti fondamentali, che poi è una delle cose che ho imparato di più nel mio soggiorno negli Stati Uniti, dell'interazione con quel gigante delle neuroscienze che è stato Vernon Mountcastle, l'uomo che ha scoperto l'organizzazione colonnare della corteccia cerebrale, è che il comportamento non può essere spiegato sull'attività di singoli neuroni, ma il comportamento è spiegato in base a dei codici di popolazione. E non solo in base ai codici di popolazione che possono essere derivati dall'attività complessiva di popolazioni neuronali all'interno di una particolare area del cervello, ma attraverso la cooperazione e la interconnessione tra aree che stanno in parti diverse, ad esempio il lobo parietale e il lobo frontale. Si parla tanto di sistemi parieto-frontali nel campo della cognizione spaziale, cioè del modo in cui noi organizziamo il nostro comportamento per interagire con gli oggetti, con le cose che stanno nello spazio che ci circonda. Ma appunto perché, e questo è stato forse uno dei contributi, credo, più originali che noi abbiamo dato, era questo studio sistematico delle attività di popolazioni neuronali in aree parietali e frontali e della loro connettività, studiato contemporaneamente attraverso metodi storologici. Combinare anatomia, in questo caso fisiologia, è una cosa che dà dei vantaggi straordinari. E ovviamente ricerche di questo tipo, il primo impatto che hanno avuto, non le nostre direttamente, ma ad esempio nel laboratorio accanto c'è il gruppo del professor De Long, che studiando i nuclei della base ha prodotto tutte le conoscenze che poi sono state applicate per il trattamento delle forme incurabili del morbo di Parkinson, o perlomeno di quelle farmacoresistenti, resistenti alla levodopa che si dà normalmente, attraverso la stimolazione intracranica profonda che allevia i sintomi più gravi. E da lì poi è nato il filone della Brain Computer Interface, cioè dell'utilizzo dell'attività neuronale per guidare bracci robotici. Attività neuronale, che in questo caso cos'è? È l'intenzionalità del soggetto cui si chiede di fare qualcosa, di un soggetto che ha una paralisi di vario tipo, e si vede come attraverso l'attività neuronale è possibile muovere un braccio robotico e afferrare oggetti nello spazio che ci circonda.
Infatti.
È un'applicazione che avrà un futuro e un campo attivissimo di ricerca, è appunto quello di restituire il cammino a persone che, come a seguito di lesioni spinali, non sono in grado di più di camminare. Quindi la interazione con queste discipline è naturale quando le neuroscienze cognitive diciamo hanno fondamenta solide nell'analisi dei sistemi distribuiti del cervello, che sono gli unici che codificano determinate.
Lei infatti nel suo discorso parlava proprio di modelli. Noi proprio cominciamo lo studio della teoria dei sistemi proprio nell'identificare dei modelli che poi portiamo avanti nel tempo, fino ad arrivare proprio al quinto anno, proprio con la parte di robotica dell'intelligenza artificiale. Quindi i due cammini, incredibilmente, seppur così tanto lontani, sono incredibilmente vicini e simili. Io le volevo chiedere, lei poco fa citava l'Istituto Marie Pierre Curie a Parigi, qualche settimana fa ha fatto proprio un podcast su Marie Curie, e quindi mi viene quasi naturale chiederle, nel suo lavoro di ricerca, come affronta gli stereotipi di genere che possono appunto essere presenti.
Ma guardi, io non ho avuto stereotipi, mai stereotipi di genere, ho avuto stereotipi di intelligenza tra le persone che mi circondavano o che volevo selezionare. Dovevano essere in gamba, preparate, avere una forte motivazione, anche una motivazione allo studio teorico, alla capacità immaginativa, in qualche modo all'astrazione, no?
Professore, la passione, quello che dicevamo appunto.
La passione sta alla base di tutto, perché non si riesce a stare 12-15 ore in laboratorio continuamente per giorni e giorni, mesi e mesi ed anni, se non si ha una passione straordinaria. Quindi è uno studio matto e disperato, ma allegro, perché la conoscenza rende allegri, felici. Però senza la droga del fare e dell'agire a tutti i costi. Bisogna pensare a fondo e studiare a fondo prima di mettere su un progetto sperimentale. Non bisogna fare quelle che si chiamano le fishing expedition, cioè tentare di andare a pescare dei pesciolini a destra e a manca senza sapere come e perché, ma avere un background culturale
Solido.
e di conoscenze e capacità immaginativa solide in qualche modo.
Professore, quali sono i consigli che lei da scienziato potrebbe dare ai miei studenti e alle mie studentesse per intraprendere una carriera appunto nelle neuroscienze?
Ma guardi, ci sono varie strade. Innanzitutto ci vuole la passione, come dicevo, ci vuole la conoscenza. Lei fa bene a fare queste interviste perché con me con le neuroscienze, ma ho visto anche altre interviste. Lei sta fornendo preziosi strumenti per chi vuole fare l'astronauta, il matematico, astratto, che poi è molto concreto, come
Esatto.
ci sono varie strade. Una strada è per chi è interessato alle neuroscienze che poi hanno un corteo clinico, la strada maestra è quella con medicina. E poi la neurologia o la neuropsicologia. Alla neuropsicologia si può arrivare anche attraverso psicologia. Oppure si può arrivare alle neuroscienze dalla discipline come la matematica, una delle più strette collaboratrici che noi abbiamo mai avuto, che adesso è assessore ordinario di fisiologia della sapienza, ha una laurea in matematica. Oppure si può arrivare dalle neuroscienze computazionali e quindi si può dalla robotica, insomma, ci sono mille modi di entrare con cognizione di causa nell'ambito delle neuroscienze. E io suggerirei a dei ragazzi che volessero farli di pesare i loro interessi in funzione di questa offerta variabile e scegliere la strada che loro credono sia la più congeniale ai loro interessi e attraverso questo o dedicarsi a questo tipo di lavoro, perché sicuramente le neuroscienze moderne hanno bisogno di una enorme molteplicità di input e di competenze. Anche perché, a differenza di quello che succedeva una volta, la quantità, i metodi a disposizione consentono di raccogliere una messe di dati straordinaria che nessuno di noi individualmente è in grado di analizzare. Ci vogliono competenze molteplici, bisogna lavorare in gruppo,
Esatto.
o c'è sempre qualcuno che ha un'idea in quel particolare momento migliore di un altro, ma succederà che alla ricerca successiva quell'altro va a una ricerca con un'idea migliore del precedente e così via dicendo si va diciamo. Quindi è un terreno molto fertile dove c'è una interazione molto stretta tra varie discipline, quindi gli studenti devono proprio pesare i loro interessi in funzione delle vie, delle molteplici vie attraverso cui possono arrivare alla loro scienza.
Grazie professore, io spero tanto appunto che questi preziosi consigli siano utili alle mie studentesse e ai miei studenti. Io la ringrazio, professore, per il suo preziosissimo intervento. Le sono veramente grato di essere qui oggi con noi.
Grazie a lei e mi auguro che appunto questi consigli siano di qualche utilità ai suoi studenti, altrimenti avremo comunque fatto una gradevolissima conversazione che spero comunque sarà gradita anche dagli studenti suoi.
Grazie,
Grazie.
reciproco, veramente una bella conversazione e la ringrazio anche di questo per il tempo, per la sua gentilezza e disponibilità.
Il tempo non è un problema perché io sono un fermo, strenuo sostenitore della necessità della diffusione della cultura scientifica in una società come quella italiana che di cultura scientifica ne mastica molto poca, nonostante delle eccellenze nel campo della scienza che ci sono.
Grazie ancora, professore.
Grazie a lei, arrivederci.
Arrivederci.